Pensa una mano pelosa.
E ti sbacio chi ha una bocca babosa.
Mamma che schifo.
Ma sono un amico.
Carlito.
L'uomo lupo. Dracolino e Frankenstein.
Buon pomeriggio, è sabato e come ogni sabato noi siamo alla frutta, vero? Siamo proprio alla frutta. Benvenuti,
si capisce,
benvenuti da Pierpaolo
e da Nicola
alla puntata di oggi, sabato 20 novembre 2021. Per Nicola è già domenica, lui non vede l'ora. A lui piacciono 21 le date un
tra
po'
è Natale, quindi già
tra un po' è Natale, sì, insomma, ormai sempre prima, tra un po' è Natale, il prossimo anno il 20 ottobre tra un po' è Natale,
Capodanno, dico.
Esatto. Bene. Benvenuti, ricordiamo che ci potete seguire dalle 15 alle 17 in diretta streaming su www.radiofonica.com. Radiofonica, mi raccomando, scritto col PH, altrimenti andate in un sito di scommesse strano, vi svaligia nel conto in banca. Evitate di commettere
errori tempi, insomma, cosa.
Evitate errori ortografici. Oggi siamo in nutrita compagnia.
Sì, non abbiamo Kaun, intanto, innanzitutto abbiamo detto prima.
Non abbiamo, esatto, non abbiamo VIP,
oggi
non abbiamo in positivo, non abbiamo Kaun in corsia, evidentemente sono impegnati altrove e di questo siamo
dispiaciuti.
No, siamo dispiaciuti, siamo molto dispiaciuti, ma li salutiamo con molto colore. Ma abbiamo
due atta,
abbiamo, no? Esatto, abbiamo ospiti di tutto rispetto, anche perché due ci stanno puntando addosso una palestra, quindi non possiamo non parlarne bene. Sono Stefano Ragugini e Simone Rossi, che fanno parte della compagnia balestrieri Valdum.
Sì,
benvenuti.
Grazie, ben trovati. Simone poi è un ex Kaun, quindi che Kaun è sempre,
esatto, quindi lancia frecce con il naso rosso. Stai dicendo bene, bene. Quindi con loro parleremo della loro attività che, come molte altre attività, ha potuto riprendere dopo mesi molto difficili per tutti quanti. Abbiamo anche rappresentanti della musica dell'arte, in modo particolare abbiamo l'associazione Casa degli Artisti di Perugia, che è rappresentata oggi da Francesco Minelli. Ciao Francesco.
Sì, ciao a tutti.
Benvenuto. Francesco ci parlerà di una mostra che è, certo, in via di preparazione e di inaugurazione.
Ok, prossima settimana, sabato,
esatto,
prossimo.
Quindi insomma, è il momento opportuno per parlarne. E poi abbiamo anche un musicista, un chitarrista, Giulio Castriga, al quale diamo il benvenuto.
Ciao a tutti.
Ha una chitarra con sé, a meno che non sia un mitra quello dentro al portachitarra.
O un'altra balestra dove si suonare.
Ecco, un'altra balestra, a meno che non sia un sicario, come nel In Altrimenti ci arrabbiamo, in cui noi il personaggio aveva il violino, insomma, il mitra dentro al violino.
Dopo lui essa, poi vuoi.
Esatto, esatto. Ci parlerà della sua attività e ci delizierà con la sua musica.
Assolutamente. Vediamo fino alle 17, appunto, in diretta web, e poi sì, da domani il podcast della puntata.
Sì. Ricordiamo che noi, insomma, vantiamo un grande primato, cioè noi il sabato su Radiofonica
dai 3 ai 5
siamo la trasmissione più seguita, cioè
dai 3 ai 5 però,
dai 3 ai 5, cioè siamo la trasmissione con più ascolti in questa frequenza, in questo orario, in questa
come
giornata,
come voi i pacchetti di acqua balestra, noi dai 3 ai 5
e ne siamo fieri. Assolutamente. Perché è un primato che ogni settimana incredibilmente si rinnova, non sappiamo come, riusciamo sempre a essere
e che nessuno ci ha, per fortuna, insomma, per ora scalfito, cioè siamo,
esatto,
imbattuti,
quindi onorati noi di, esatto, di essere, esatto, stati invitati.
Però
esatto,
portate anche il caffè, no, scherzo, sì, scherzo, no? Allora, andiamo su una, perché ho questa, canzone, non c'è niente, non è balestra, però parlando di balestra, assolutamente un eroe in calzamaglia, possiamo chiamare,
sì,
che insomma ha fatto anche più di un film. Non tirava con la balestra, perché tirava con acqua e frecce, oh, però insomma anche là c'erano balestre in mezzo, c'erano insomma tempi molto molto antichi. E sentiamo chi se ne avvena, perché è stata, no, penso per tutti,
ospite,
ospite, no,
no,
però,
scherzo,
insomma,
non è stato,
magari,
no.
Però insomma molti
faremmo il botto,
infatti, da piccoli, quindi Robin Hood, chi se ne avvena, sia così ci avviciniamo a questo mondo, anche se aperto le bestie, e poi iniziamo con i nostri ospiti. Se avete chieste musicali, scatenatevi qua, c'è qua l'hanno pronto a ricevere le vostre chieste musicali. Va bene, oltre a sentire la musica dei chitarrista, tra virgolette, Robin Hood, chi se ne avvena, appunto, la sigla, e poi iniziamo con la puntata fa poco.
Con Robin Hood nell'inconfondibile arrangiamento dei Pink Floyd, mi pare. L'avete senz'altro riconosciuto. Bene, mentre andavano in onda le note e la voce di Cristiana Vena, noi abbiamo estratto a sorte i primi ospiti,
vai,
no?
Vai.
Che interverranno. E
sono scherzo.
E chiaramente il sorteggio ha premiato. Dai, la compagnia balestrieri Valdum, che ci presentano la loro attività. Anzitutto, da quanto tempo operate? Voi siete stati già ospiti,
sì,
ma la memoria del pubblico si sa è corta, quindi rinnoviamola.
Tre anni fa, quattro anni fa, quando era?
Tre anni fa.
prima di un cambiamento, no, col corpo, insomma.
Sì.
Come nasce la vostra associazione, oltre che insomma di...
La nostra associazione nasce nel 1987 da dei giovani che volevano portare insomma in auge questa disciplina, e subito dopo, l'anno dopo, difatti in pratica sono stati accettati dalla Lega, la LITAB, che è la Lega Italiana Tiro alla Palestra, e da lì quindi facciamo parte di questa Lega, dove ci sono i campioni italiani ogni anno. Ovviamente purtroppo gli ultimi due non si sono potuti disputare causa Covid. Comunque l'ultimo campione italiano, che è stato fatto a Montefalco, perché una delle compagnie legate alla Lega c'è anche Montefalco, e noi abbiamo la campionessa italiana, che è Beatrice Parlanti, è la nostra balestriera.
La campionessa?
Sì, perché ci sono due discipline nel campionato, a squadre e singolo. Sul tiro singolo a Corniolo la nostra balestriera è arrivata prima su... Diciamo, ci sono 12 tiratori a compagnia, eravamo 13 compagnie, quindi su 200 e passa balestieri ha vinto la Gualdese Beatrice Parlanti.
Com'è stato di prendere poi il Covid, no? Perché com'è stato di prendere attività? Può sembrare,
allora, però per voi la distanza di sicuro c'è, nel senso che l'avversario è lontano, e soprattutto non respira,
purtroppo, come anche le tutte le aziende sul mondo del lavoro, anche la nostra associazione purtroppo è di volontariato, quindi abbiamo delle spese, e che purtroppo, restando fermi, ci siamo dovuti comunque sobbarcare, perché noi abbiamo il campo di tiro e siamo in affitto, quindi lo dobbiamo pagare. Però pian pianino, prima in 4-5 c'era stato dato il via libera, perché comunque è uno sport, anche se si fa di squadra, individuale, perché si tira singolarmente, quindi grossissimi problemi non ce l'avevamo. Ovviamente adesso Green Pass, comunque gel, mascherina, anche se era all'aperto, era stato fatto tutto ad hoc, e da quest'anno siamo ripartiti un po' a pieno di dall'estate, sì.
Quindi quanto siete in tutto come compagnia, come realtà, complessivamente?
Allora, complessivamente siamo nella Lega 13 compagnie da balestra da banco e 10 da manesca, cioè la nostra si appoggia, la più potente, e si appoggia a un banco di tiro, se no c'è la manesca e si tiene tipo il mitra.
Quindi spy qua a balestra con mitra,
e la distanza è minore, la nostra è a 36 metri.
Però
volevo far parlare un po' anche il vicepresidente, neo vicepresidente.
Tu sei il presidente.
Io sono il presidente.
Quindi tu c'hai beghe più grosse, tra virgolette. No, scherzo.
Siamo una bella
compagnia. Certo. Poi c'è il neo vicepresidente.
Esatto.
Sì. Parlare. Io vado avanti sempre il presidente.
Sto tra vicepresidente, va prima avanti il presidente, giustamente.
No, come diceva Stefano, comunque siamo ormai circa 20 persone tra balestrieri e figuranti. Abbiamo anche da 2-3 anni un gruppo di tamburini interni nostro, che sono bambini praticamente, età
ragazzi, tra i 10 e i 15 anni, quindi si sta formando questo bel gruppo, quindi all'incirca siamo sui 40 tesserati via, tra figuranti balestieri.
Partecipate anche a rievocazioni storiche?
Allora sì, finché si poteva ci avevano chiamato anche in qualche manifestazione. Poi noi abbiamo comunque il nostro palio, i giochi delle porte, che a fine settembre. Noi da storicità che custodivano il palio per poi darlo alla porta vincitrice. Quindi noi abbiamo una gara interna ai giochi delle porte, e il balestiere che vince custodisce, sfila per il corteo per i 3 giorni, finché, quando ci sono i giochi veri e propri delle porte, la porta vincitrice, noi gli assegniamo il palio.
Da quanto vicepresidente sei, Simo?
Sarà 2 anni? 2 anni.
Cioè, stanno? Sì. È stato così.
Sì, poi Covid non abbiamo fatto granché, quindi ecco, siamo ripartiti quest'anno col nostro trofeo interno, però il prossimo anno, in teoria, se tutto va bene, faremo il campionato regionale lì da noi a Guaddo.
Sono fermi in questo momento, non si mai detto.
Sì, difatti abbiamo la settimana prossima un consiglio della Lega, si svolgerà a Pisa, proprio per parlare se si può riprendere con i campionati.
Perché essendo campionati penso sia un po' difficile anche, no, andare e perché avanti
13 compagnie vuol dire che la città ospitante gli arrivano, perché certo, ovviamente siamo da tutta Italia, da Iglesias
a Chioggia
20 miglia, quindi
organizzare l'ospitalità per,
diciamo che l'assembramento è a quel punto un po', quindi va fatto ad hoc, ecco.
Infatti per anche noi qua a Baesta,
noi intanto cogliamo l'occasione per le iscrizioni,
certo, abbiamo aperto il tesseramento, quindi sia balestrieri, figuranti, musici, chi fosse interessato
sui nostri social,
il canale Facebook, Instagram, chi più ne ha più ne metta.
Ti scordai che Fidante ti sta, cioè te dice ti scordai le cose che ti tiene ma figuranti da rifanno figuranti, scusate la domanda,
no, perché noi comunque nelle nostre sfilate in costumi, in storie, abbiamo anche delle dame e delle che, diciamo, ovviamente facevano parte del...
Tutti abbigliati alla maniera medievale, sì, immagino.
Sì.
Ho capito. E
spezzo una lancia per il corteo storico proprio di Gualdo Tadino, perché sicuramente, non perché sono di parte, ma se non è il più bello, comunque è uno dei più belli, diciamo, cortei, penso, d'Italia. A vestiti,
sì. E quindi per andare a assistere a una competizione,
sì, il prossimo
mancano
10 mesi, ma
invece becco qualcuno che passa stanno, passando,
purtroppo, quindi. È stata fatta in versione ridotta, certo, però intanto è un segnale per ripartire, quindi anche proprio tutto il meccanismo è ripartito piano piano,
speriamo di non, no, appunto, perché insomma sarebbe dettaglio, speriamo di andare avanti e non fermarci mai. Vai, Pie.
No, io sono sicuro di aver posto questa domanda già 2 anni fa, quindi mi scuso se la domanda sarà già stata posta, però immagino che chi ci ascolta non segua, diciamo, su Rai Sport i campionati di tiro con la balestra, probabilmente, ammesso che qualcuno segua Rai Sport, che no, è un canale seguito però non sempre seguito, no, probabilmente, no, ci mancherebbe. Ma ad esempio, quanto pesa una balestra che non necessita di supporto, cioè che difficoltà comporta? Noi pensiamo al tiro con l'arco perché è uno sport olimpico fondamentalmente, certo, sì. Invece il tiro con la balestra non lo è, quindi magari chi ha a che fare con l'uso delle frecce pensa sempre al tiro con l'arco. Qual è la difficoltà intrinseca nell'uso della balestra?
Qualcuno
ce la deve spiegare, poi
sennò parlo sempre io.
Allora, sì, partiamo dal... Comunque noi siamo seguiti da una figura interna che è il maestro d'arme, la persona che comunque ci segue, ci forma tutta la squadra, ti aggiusta la mira, ti cambia i punti, adesso vado nel tecnico. Sì. Considerate la balestra ha una mira a V, praticamente devi mettere in mira la freccia sul bersaglio. Okay. E sul lato destro della balestra c'è una paletta metallica dove c'è un punto. Ogni balestriere ha il suo punto. Praticamente devi mettere in mira sia il punto con un occhio che la freccia sul bersaglio, quindi è una mira V. Quando tutti e due i punti sono in mira, controlli la respirazione. E ovviamente c'è chi trattiene il fiato, chi scarica, fermo quel secondo, sganci, tieni bene la balestra, perché
sì, perché una qualunque minima esitazione chiaramente,
beh, sì, se
storce la mira,
comunque fai un minimo di respiro, il respiro che è un centimetro qui in fondo a 36 metri
terzo punto, perché non siamo tutti uguali, uno è più alto, uno è più basso, uno, quindi tu magari se tiri con la stessa balestra non è detto che il mio punto vada bene per te, e quindi il maestro d'armi deve comunque cercare di fare il maggior punteggio con qualsiasi tiratore. Comunque il peso della balestra è all'incirca, io ti parlo di quella che usiamo noi, cioè da banco va appoggiata, quindi pesa tra i 20,
esatto,
18,
immaginiamo non
30 kg.
A quanto poi vai?
Di peso,
di peso dipende anche dal legno, ma su per giù c'è un limite, però sì, vai dai 15 ai 30 kg. Il fatto è che il dardo arriva all'impatto a 6 quintali, non si può caricare cioè ci vuole un martinetto.
Cioè?
Non si
per caricare un
perché con le mani la corda
è troppo tesa,
il l'arco tende, della balestra incominciasse sui 300 libre, mentre l'arco parte da 18, da 20. E ecco perché era stata bandita e chiamata l'arma del demonio nel Medioevo, perché avevano inventato questa balestra perché erano riusciti a fare questo tipo di arma e bucava le corazze dei,
dei soldati,
dei mentre l'arco ormai con le frecce non gli facevano più niente.
Ignoravamo tutto questo dettaglio,
tutto sul peso,
molto
sapevo,
interessante,
no,
sul peso, ma anche sulla mira, ma soprattutto anche sulla, sulla pericolosità dell'arma, perché effettivamente per scagliare una freccia di fatto senza la tensione del, del, dei muscoli umani che insomma tengono il nervo, l'arco, insomma la, la corda, è necessario
quello che ha detto giustamente Simone, che rispetta l'arco, cioè noi un leggero
sussulto,
se qui è diciamo 2-3 mm nel bersaglio può essere un centimetro o due e ti fa perdere.
Certo. Non pensavo che la respirazione avesse un peso.
Il bersaglio è distante, hai detto 36 metri. Sono misure
il
che
centro
sono
è misure una moneta da 2 euro.
Ah, quindi è molto piccolo. Quindi sono misure stabilite probabilmente a livello internazionale sulla base di chissà quale diciamo di chissà quale precedente, di chissà quale ragione storica.
Velocità.
Allora,
poi andiamo con
è stata ovviamente ogni palestra una storia a sé, però si parla all'incirca sui 140-160 km/h.
Quindi quando guardate quei film di rievocazione storica ridete perché sta gente in braccio alla palestra e tira a caso come se fosse
quella, però è la diciamo, manesca, se no quella che vedete appoggiata ai merli diciamo certo, tutti i cecchini è la nostra è da
Okay.
Mentre quella che i cavalieri portano è la manesca, quella pesa di meno
E la carica è a martinetto e quella,
no,
o quella è manuale
ce la fanno,
però chiaramente la gittata è molto ridotta ovviamente ho capito.
Quindi se invece prende, sai, va a sua fonte di una persona penso che
poi la gittata cioè lui è stabilita che la precisione con la mira triangolare si possa avere fino a un massimo di 40-50 metri, noi tiriamo a 36 perché è stato in, diciamo regolato, però ovviamente dall'alto al basso o facendogli fare una parabola arriva a 200-300 metri.
Certo.
Ovviamente noi per essere precisi su un bersaglio piccolino ecco sì ci se la fa sui 36-40
metri. Tutte queste curiosità non
sono poi curiosità anche storiche molto
appunto anche storia, no? Beh, sta insomma
molto
è interessante un po' la storia, no?
Sì no beh anzi per entrare in Lega devi avere dei documenti storici.
Ah bene, questo sapevo. Ok,
in che senso?
Cioè che tu la tua compagnia, il tuo diciamo la tua città deve avere comunque una storicità diciamo trascritta in qualche modo. Noi per esempio abbiamo la Rocca Flea di Gualdo Tadino che sono stati ritrovati dei documenti che avevano degli inventari le palestre.
Una tradizione della
quindi si fatto
e la nostra per dire Gualdana di Pietro il nostro trofeo perché era il cavalier di Ventura che per difendere le mura perugine portava i balestieri di Gualdo che erano diciamo avevano una fama cattiva e li portavano a difendere le mura di Perugia.
Quindi se non abitate in un comune con origini medievali ragazzi scordatevi l'adesione alla LITAB ovviamente.
No beh vabbè nel senso che
scherziamo
ci vuole un po'
di storicità. Allora, una canzone e poi passiamo a Francesco e mi ricordo il nome?
Giulio
chitarra un po' inizia a tirare fuori la chitarra così inizia a scaldare tanto c'è una balestra cioè quindi. E questa sei tu Pierre perché io non mi capisco, no?
Sì, allora io pensavo avessi messo qualcosa su Guglielmo Tell visto che si parlava di frecce
dopo la mettiamo
invece niente Rossini niente Guglielmo Tell ma un pezzo che è stato in realtà la hit dell'estate come dicono
bravissimo.
I bravi radiofonici nel 1996 il gruppo si chiamava Fool's Garden e questa è stato un tormentone che di fatto ha tormentato le notti appunto e i giorni di tutti i vacanzieri di quegli anni là degli anni 90 e non solo Lemon Tree
allora,
ci sentiamo tra poco. Allora, Fool's Garden con Lemon Tree un pezzo di qualche anno fa, siamo in compagnia di della compagnia Balestieri Valdum, Stefano Ragugini e Simone Rosi, di Francesco Minelli che rappresenta l'associazione Casa degli Artisti di Perugia, al quale ci rivolgeremo non prima però di aver coinvolto Giulio Castrica, chitarrista, quindi musicista e diplomato nell'esecuzione di pezzi alla chitarra classica, no? Immagino, che tra l'altro è stato allievo di Emanuele Segre, e al momento lavora nella scuola comunale di musica Puccini, città di Castello. Prima che insomma tu riscaldi un po' lo studio facendoci sentire qualche componimento, quali attività, in cosa ti stai concentrando oltre che nell'insegnamento, diciamo, in queste,
diciamo,
questo
che
periodo?
Uscito da un biennio importante per quel che concerne la mia carriera, che è stato essere direttore artistico del Toy Art Festival, esatto, 2011-2012, uno dei due direttori artistici che all'epoca, insomma, fummo nominati per scritturare, per fare un bel cartellone. E a seguito di questo periodo la parte didattica, che è stata un po' sempre una delle cose alle quali io tenevo anche in quel determinato periodo, ha fatto sì, insomma, che ad oggi, a distanza di 9 anni, 10 anni, possa in un certo senso raccogliere i frutti di quelli che sono stati i percorsi avviati con le splendide persone come Giacomo Marcucci, Gabriele Sagone, Giulio Pocecco e tutti gli altri ragazzi che ho la fortuna, diciamo così, di conoscere, di poter crescere, di dargli una formazione musicale che viene, diciamo così, testimoniata all'interno dei lavori, dei DVD che abbiamo fatto anche con l'associazione La Casa degli Artisti. Infatti, per dare il focus in un certo senso a quelli che sono i luoghi principali dell'Umbria, quali ad esempio Villa Fidelia di Spello, luogo iconico sotto questo aspetto, si è realizzato all'interno della rassegna d'arte, Stati d'arte appunto, un DVD all'interno del quale hanno preso parte lo stesso Giacomo Marcucci, Giulio Pocecco, abbiamo avuto uno special guest come Agatino Scuderi, docente del Conservatorio di Catania, Bellini di chitarra classica e Gloria Baffoni, e si è registrato praticamente quello che è un docufilm, diciamo un po' borderline come definizione, anche perché la parte musicale è fondamentale, sono stati eseguiti autori come Bach, come Fernando Sor, come Paganini e la musica sudamericana. E ora abbiamo un po', diciamo così, spoilerato alcune tracce sui canali social, abbiamo fatto vari comunicati, siamo in giro oramai da circa 7-8 mesi con tanti concerti, affinché l'obiettivo principale, che è quello di riuscire a creare un più varietà possibile da offrire alle persone, cioè la potenza sotto questo aspetto poi dei giovani è nell'arte comunicativa, che naturalmente in questo mondo ora più che mai serve per riportare una socialità in un certo senso di condivisione più democratica, al contrario di quello che abbiamo vissuto nell'ultimo biennio, il tutto naturalmente sotto la morsa del Covid. Quindi una domanda, diciamo così, che è molto in un certo senso importante, perché io intendo questo progetto, questo DVD, un po' come l'amicizia che ci lega tra me, Francesco, Carla e tutte le persone che lavorano dalla sua parte, diciamo, nel mondo più pittorico, scultorio. Poi tra le altre cose, dentro casa ho già anche altri artisti, perché sono il cugino di Graziano Marini, quindi vengo un po' da un determinato ambiente sotto questo aspetto. A mio modo di vedere servirà più democrazia, più condivisione nel futuro, soprattutto per le generazioni che arrivano adesso. Vedere un ragazzo che passa 2 ore a suonare musica di un certo livello e quindi coltivare una passione, crescerla, farla diventare un qualcosa di solido, credo che sia un buon segnale per il futuro, anche perché fa da antitesi a passare le ore sul divano, giocare con i videogiochi e tra virgolette imbrutirsi e
stare troppo tempo davanti al computer, meno suonare appunto uno strumento, quindi
esatto.
Quindi musica classica tu nella scuola?
Sì,
ok.
Sì, sì. Io ho avuto questa fortuna, che è stata quella di studiare con Emanuele Segre, che è stato tra le altre cose anche allievo di Julian Bream, John Williams, cioè stai parlando dei maggiori
esponenti
della chitarra nel post dopoguerra, derivati tutti dalla grandissima operazione che ha fatto Segovia, e tra le altre cose dicevo prima poc'anzi alla persona qui vicina, un maestro bravo pone delle grandi basi per chi arriva dopo. Io ho avuto questa fortuna di condividere in un mondo che già in un certo senso soffriva, perché la musica classica non è di per sé un fenomeno di massa, è stata racchiusa in un mondo che, a mio modo di vedere, va sotto questo punto di vista oramai ristrutturato, va rivisitato, perché la percentuale, noi vediamo statistiche, percentuali, numeri, la realtà dei fatti, la differenza la fa la cultura, il che significa che se i ragazzi già condividono, parlano, suonano, vivono la musica da primi attori in maniera principale sotto questo aspetto, come appunto degli aeti che raccontano una storia che magari è molto lontana da loro, credo che sia la giusta speranza in un certo senso per un futuro diverso da quello che invece, ahimè, io penso che sia bello che collassato, perché non credo che voi in radio trasmettiate ore e ore, non ci vuole, prima tu hai fatto una battuta sul Guglielmo Tell, non credo che voi trasmettiate ore e ore di Mozart, Bach e quant'altro, no. Invece
ci possiamo provare la sfida che mi ci hai lanciato, ma per prossimi vent'anni
sai lì subentra un bel meccanismo che è quello delle scuole. La grande importanza della scuola è quella, tra virgolette, di riuscire oramai a far trasmigrare una passione e dall'altra parte dei mezzi tecnici. Sotto questo aspetto forse si è un po' troppo racchiuso in una nicchia che poi alla fine la realtà dei fatti è una nicchia che ha necessità però di allargarsi ad oggi, di avere un ricambio generazionale. Pensate una cosa stupida: quante persone vanno ai concerti di musica classica e che target di età hanno? Io mi lancio la mano, me lo ricordo benissimo. Pensare di aver fatto una prima realtà di festival 1200 persone sedute che ascoltavano il concerto di Aranquez era una cosa straordinaria, ma la realtà dei fatti non è questo, diciamo, il vero dato statistico, perché purtroppo il dato statistico poi alla fine lo si fa su dei periodi lunghi. La formazione di un ragazzo che può durare 10 anni, 15 anni, alla fine c'è qualcuno che dice che lo studio non finisce mai sotto questo aspetto, per i musicisti, per i pittori, per i poeti,
per tutti.
Tutte una determinata serie, insomma, di
artisti, tra virgolette,
fanno un risultato. Persone sensibili forse portano una società migliore sotto questo aspetto. E io credo fortemente anche nelle attività che poi Francesco va a illustrare, che sono ad esempio quelle per le fasce minori, cioè significa prendere sostanzialmente chi è messo ai margini e non solo coinvolgerlo, ma renderlo attore principale su questo aspetto. Abbiamo fatto a sostegno del primo DVD, che invece è stato registrato all'interno della Chiesa delle Annunziatine di Todi, la piccola Cappella Sistina viene così chiamata. Abbiamo registrato un DVD tutto sulla musica di Bach, ho fatto all'epoca, e poi a sostegno di questo DVD abbiamo fatto una serie di concerti con gli stessi ragazzi che ho cercato di, diciamo così, di introdurre all'interno anche di una cosa che non li vedeva in quel momento come attori nel DVD stesso, ma ci siamo dati una finalità, missione musica, cioè abbiamo sostenuto Fave e Fagioli, cioè un libro scritto da Enrico Falchi a favore dei bambini dell'Amazzonia. Questo per dire che io sento molte persone che parlano di fatti, molte persone che parlano di numeri, molte persone che parlano di statistiche, forse va visto più il contenuto. Cioè significa che il contenuto alla fine paga, e quando vedi delle persone che hanno talento significa che hanno fatto dei percorsi di vita che valorizzano quel talento e non invece dei numeri. I numeri sono asettici, il talento invece fa sì che qualcuno si emozioni ancora.
È stato abbastanza chiaro, eh?
Sì, sì, ma molto giustamente anche molto motivato.
Sì, infatti.
No, mi chiedevo una cosa mentre parlavi, no? Tu hai sia fuori onda che mentre rispondevi alla nostra prima domanda notavi come la musica classica sia in parte un'arte di nicchia, no? Non sia per il grande pubblico. In effetti, se pensiamo al passato, soltanto il melodramma è riuscito a portare al grande pubblico la musica classica, per intenderci.
Che era la musica pop dell'epoca, infatti.
Era la musica pop dell'epoca. Quindi la musica classica ha sempre probabilmente incontrato un ostacolo che soltanto i cultori riuscivano a superare. E probabilmente io non sono un cultore, ma non penso di dire un'eresia quando affermo che questa barriera difficilmente potrà essere superata. Però ti chiedevo, secondo te invece è possibile superarla?
Certo.
E anche un altro quesito: quanto è difficile avvicinare appunto giovani che in realtà devono affrontare di fatto difficoltà tecniche, perché la musica classica richiede applicazione, impegno, richiede precisione, è matematica fondamentalmente, quindi
allora, ci sono
un grande sforzo.
Ci sono due risposte fondamentali. La prima, rispondo al fatto che io sia così, in questo senso, scusate, la positività adesso è pericoloso come concetto.
Sì, sì.
Ti ha motivato, forse
ottimista.
Lo intendo in una maniera abbastanza semplice. il mondo ha funzionato da sempre sul sistema educativo, sull'insegnare a chi arrivava dopo. Dobbiamo domandarci già che mondo lasciamo a chi arriva dopo di noi, e questo già forse dovrebbe essere uno stimolo a fare qualcosa. Ma allo stesso modo c'è un ragionamento, diciamo, che sta alla base fondamentale, che è: non è vero che esiste soltanto una, diciamo così, produzione colta e una produzione profana, chiamiamola in questo modo. Abbiamo vicino persone che hanno raccontato di un mondo che potremmo legare al profano, ma che si mischiava totalmente con quello che era il mondo cosiddetto culto. Cioè, il punto è la produzione che c'è stata, che viene tramandata. Oggi noi, diciamo, veniamo da un cinquantennio tecnologico, quindi abbiamo i dischi, i vinili prima, oramai abbiamo il formato MP3, MP4, non sappiamo domani quello che sarà. Prima cosa, comunque, sono secondari all'opera umana, perché in ogni caso, tu hai citato il melodramma, in Italia abbiamo avuto Donizetti, Bellini, Puccini, già semplicemente Verdi, già semplicemente questi quattro nomi hanno insegnato la musica nel mondo. Cioè, significa che il melodramma parlava italiano, e non è un caso che il melodramma tedesco nasce come una reazione a quello che l'Italia faceva nel mondo. La musica strumentale tedesca si sviluppa in una maniera d'opposizione a quello che veniva fatto a Venezia, e il balletto, tra le altre cose, nasce come fenomeno sempre al melodramma italiano, tant'è che Giovan Battista Lulli, o Lulli alla francese, il balletto inteso come noi oggi lo vediamo, nasce perché c'era prima di esso il melodramma, e dovevano contrapporsi con qualcosa di culto, con qualcosa, insomma, che valesse. Ma il punto nodale è uno: la musica è un linguaggio, e come sostengono grandi pensatori, il linguaggio lo fanno gli esseri umani, punto. Il che significa che è importante quello che diciamo, è importante il modo come lo diciamo, e ora più che mai è importante che continuiamo a dialogare, a parlare, ad essere aperti mentalmente, a cercare quello che invece ha fatto sì che, come tu hai posto la domanda, diventasse una forma mentis, uno schema. Perché io vi faccio un esempio: vedere dei ragazzi che partono da zero. Abbiamo avuto, e potrei fare anche esempi molto particolari e specifici, e voi rimarreste un po' sbigottiti, perché ho visto persone anche alle quali la società non dà un soldo di credito fare cose pazzesche, pazzesche. Ma il punto è uno: vedere oggi, lunedì 22 alle ore 18:30 a Todi, la Di Ferno Guitar Ensemble, che sarebbe la mia classe sostanzialmente di chitarra della scuola Puccini, che vede ragazzi dagli 8 anni ai 18 anni dialogare, confrontarsi, e alla fine della prova darsi un voto, alla fine del concerto essere democratici tra loro, forse fa sì che pone una prospettiva diversa da quella che, in un certo senso, non per passare come un anarchico, ma la gerarchia ha posto anche dei limiti allo stesso modo. Serve forse una, diciamo così, una nuova invettiva, delle nuove idee, per far sì che quello che altrimenti non ci vuole, è il nostro patrimonio artistico-culturale, non arrivi neanche in piccola parte a quelli che, tra virgolette, sono ad oggi coloro che nascono, vivono la crisi, cioè i ragazzi. Voi siete nati prima di me, sapete che il mondo era bello, affascinante, c'erano opportunità, il mio già era più difficile. Chi arriva dopo di noi nasce e cresce nella crisi. L'esempio più pertinente è, per chiudere il discorso, è ad esempio il Rinascimento italiano. Il Rinascimento nasce dopo il 1300, cioè nel 1347 la nave arriva a Messina, e arriva dalla Cina questo virus, che noi, o virus, o meglio, la peste loro la chiamano. Il mondo si inceppa per 50 anni, direbbe Barbero, e poi dopo, sotto già quel periodo, erano nati quei geni che da lì a 100 anni hanno lasciato dei segni straordinari, indelebili, inarrivabili sotto alcuni aspetti. Quindi bisogna essere non solo speranzosi, ma bisogna vedere in maniera autottica e precisa tutti i requisiti che ad oggi ci sono sul campo, e sono tanti, sono tante le persone che ancora ci credono, sperano, lavorano, lottano sotto questo aspetto, fanno una lotta di classe, cioè nel senso si danno da fare per avere una situazione migliore un domani, e bisogna dar voce a loro. I ragazzi sono coloro che ad oggi, infatti, guardate, per chiudere qui il discorso, vai, ad oggi si stanno giocando un futuro che non è che è incerto, è già, tra virgolette, complesso,
È complicato.
E servono grandi risposte.
Salutiamo tutti i cinesi a Cina, tutti i cinesi.
Poi, però, insomma, ci piace la mozione del compagno Castrica, che insomma ci ha espresso un punto di vista. No, un punto di vista in realtà molto appassionato. E per questo
bello essere vedere motivato.
Io ho apprezzato personalmente l'idea per la quale la musica sia anche uno strumento di riscatto. Lui ha parlato di individui che magari sembrerebbero inadatti a una professione in qualche modo distinto eccellente, e che invece attraverso la musica trovano la loro strada.
L'inadatto porta a un fenomeno, alla corruzione, se tu ci pensi.
Certo.
È una corruzione formale, ma poi diviene anche nella pratica, in questo mondo, a uno scambio di voto. Se fosse una società così democratica, nella quale c'è trasparenza, oggi vedi tutto e sai di tutto, basta semplicemente aprendo il computer. Quindi è già un curriculum vita.
Certo.
I ragazzi, paradossalmente, che hanno questa grande opportunità, se capiranno l'importanza di questo processo tecnologico, avranno il mondo, diciamo così, migliore di quello di cui noi ci siamo lamentati. Poi.
Puccini, tu hanno Nessun Dorma, va bene, oppure vado...
Ma Nessun Dorma mi sembra...
E non ho studiato stanotte, a caso, via, fuori, basket, battuta.
Guarda.
Sapore di... non so come abbia trovato questo è un inedito, se non sbaglio. È un inedito, se non sbaglio, Nessun Dorma.
Una piccola cosa.
Vai.
Puccini era così amato che alla sua morte, se non erro il 24 novembre, è morto di tumore oramai una vita fa, era amato anche da... coloro che, perché noi siamo melomani, no? Siamo in un certo senso quelli del canto,
sì.
Da quelli che invece facevano tutte quelle alchimie musicali che venivano da Vienna e quant'altro, ed erano i più i matematici. Questo per far intendere che la tradizione poi paga.
Assolutamente.
Se ad oggi siamo tornati indietro,
un motivo ci sarà.
Quindi
okay. Puccini tu a noi, e poi Franci, parliamo di questa mostra che c'è a Casa degli Artisti.
Va bene.
Ma fa poco. canta come noi, no?
Sì, sì, è più sotto la doccia più o meno, insomma, sono a più livelli, poi la mia timidezza mi impedisce, diciamo, di replicare le esibizioni davanti a un pubblico esperto. Era Andrea Bocelli che insomma eseguiva la celebre aria Nessun Dorma, tratta da Turandot di Puccini. È un concerto che si è tenuto al Central Park di New York, sì, e che il caro Nicola ha scovato per noi. Siamo tornati in diretta, sono le ore, che ore sono?
15:47.
Sì, quindi siamo un segnale orario assolutamente inutile, fondamentalmente. E adesso coinvolgiamo Francesco Minelli, che rappresenta l'associazione Casa degli Artisti di Perugia, e che ci promuove per noi una interessante mostra che partirà la prossima settimana, vero Francesco?
Sì, ciao a tutti, ben ritrovati.
Ben trovato, ma è diventato un appuntamento fisso, come tanti altri, sì, per fortuna.
Oggi proponiamo la prossima mostra, l'interessante mostra per molti del maestro Edoardo Abbozzo. Edoardo Abbozzo è un maestro scomparso nel 2004, ma conosciutissimo qui in Umbria soprattutto per le sue opere, per ciò che ha fatto, in primis perché è stato direttore dell'Accademia per moltissimi anni. Poi nel 60 anni fa, sono 60 anni che è stato il primo preside agli studi d'arte di Deruta, sono 25 anni, e quindi ecco, ricorre il sessantesimo. Noi abbiamo messo insieme un po' tutte queste cose, ma soprattutto il piacere e l'onore di organizzare questa mostra, che inizierà sabato prossimo, sabato 27, a Deruta, nel Centro d'Arte Contemporanea all'Antica Fornace. E ci saranno esposte opere pittoriche con i suoi temi, con vari temi, dall'alchimia alla pittura, ma poi ci saranno opere scultoree, filiformi, opere in ceramica, opere in marmo, e quindi è una bella mostra completa che ripercorre un po' tutta la sua vita, dal 70, dal 74 abbiamo opere, fino ecco agli ultimi giorni della sua vita, comprese le tre opere che sono state esposte nell'86 alla Biennale di Venezia, che da allora, ecco, dal 2004 in poi non sono state più riesposte, o quantomeno non sono state esposte tutte e tre insieme. Quindi è un'occasione per ammirare i suoi lavori, i suoi capolavori, e la sua grande passione per l'arte, pittura, scultura e l'alchimia, in questo bellissimo rapporto pittura e alchimia.
Da quando a quando?
La mostra, ecco, ripeto, inizia il 27 novembre, sarà inaugurazione sabato 27 alle 17 fino al 30 gennaio. Sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, al Centro d'Arte Contemporanea Antica Fornace Grazia di Deruta.
Quindi dura ben due mesi,
e questa è nata grazie alla collaborazione ovviamente a Casa degli Artisti, del Comune di Deruta, che ha fortemente voluto anche lui questa mostra, e grazie alla famiglia Abbozzo.
Pensate a una cosa in particolare, questa mostra per Francesco, perché per la Casa degli Artisti ha un significato particolare rispetto alle arte, ha un significato appunto un più rispetto alle arte eventi che avete fatto fino adesso?
Beh, andiamo a toccare un personaggio storico, un importante personaggio storico che ci ha lasciato tanto e ci ha insegnato tanto, e quindi per noi è un, ripeto, un piacere, ma anche un onore organizzare una mostra che verrà anche realizzato un catalogo, un importante catalogo con tutte le opere che saranno presenti, e alcune opere non sono mai state esposte o non sono state neanche mai pubblicate, quindi per noi sarà una novità e un piacere, e vedrete, verrà fuori un bellissimo catalogo che presenteremo nel corso della mostra. Vi terremo aggiornati per la data con un bellissimo evento.
Perfetto, un'attività non si ferma mai, quella Casa degli Artisti, 365 giorni all'anno, come si dice. Prima di sentire il nostro chitarrista, voglio chiedere a Stefano e Simone, no? Mi torno un attimo a tiro con la bestia. Il campionato è avvenuto il prossimo anno, su questi eventi più, diciamo, locali, no? Ma prima ho parlato proprio con Francesco delle attività della Casa degli Artisti. La vostra attività ormai è quanti anni è complessivi? Quindi sono
quasi 35.
c'è un evento che vi ricordate in particolare, non perché è stato capito qualcuno qua a Baessa, un evento che ricordate in particolare, oppure
un misterioso omicidio,
oppure no, un sogno che come associazione vi piace realizzare da qua al prossimo anno?
Allora, parlo io sempre,
certo,
io.
Se il presidente
conquistare Montefalco, no, cioè, sì,
lui ha detto adesso tocca a te, ha parlato, quindi tocca a te.
No, il sogno della nostra compagnia, perché diciamo è con mille difficoltà, noi ci interfacciamo, cioè, con verità molto più grandi,
okay,
che abbiamo, ripeto, città diciamo di una certa caratura.
Quali sono le regioni? Ma andando proprio nella regione,
allora, la Toscana, per dire, a Lucca, in Pisa, Volterra, diciamo che sono, no, città comunque importanti, cioè, anche, no,
con un bacino diverso da Perugia, da Umbria, vuol dire,
ma a parte, nel senso, c'è Chioggia, che Iglesias abbiamo, però certo, siamo riusciti nell'ultimo periodo un po' a farci anche, cioè siamo cresciuti come compagnia, abbiamo il nostro campo di tiro e siamo migliorati. Il sogno è comunque, per chi, io penso sempre a questo, chi è venuto prima di noi, che ha trovato difficoltà, e adesso avere dei risultati fa piacere a me, e sono contento per loro, che fino adesso hanno, diciamo, tirato la carretta, e si dice a guardo, no, tirare,
ma che più,
non solo, penso anche un po' in tutta Italia,
quindi chi ha creduto nel nostro progetto di prendere un campo di tiro, però il sogno è, certo, almeno il podio del campione italiano,
ci siamo andati vicino, ci siamo andati.
Quando? Non è successo,
l'ultimo campionato a Montefalco abbiamo fatto il nostro record di punti, 303, a pari merito con Amelia,
che non sono punti di sutura, non no, siamo, nel senso che magari qualcuno si è tagliato
a pochi,
stavo più di striscia,
più a, mi sembra a 3 o 4 punti dal, sì, terzo dal posto, che poi si parla di punti, perché
certo, quindi avere i punti, una gara vince chi fa come,
cioè, la squadra si tira 12 frecce a squadra, per, okay, quindi il punteggio più alto e poi scende.
Invece per campo di tiro, quanto deve essere, per il campo di tiro vostro, no? Quanto deve essere, cioè, grande, come è regolamentato?
Considera, è un campo sportivo, da calcio,
okay,
lontano dalle scuole elementari, ricordiamo, dagli asili,
sì, deve avere delle,
esatto,
perché è un poligono di tiro quasi a tutti gli effetti, quindi distanze dalla strada, centri, certo, abitati, quindi
paralleli alle strade, non di fronte, quindi può succedere,
certo, no, no, indubbiamente sono, non sono dettagli, sono norme fondamentali, anche per voi,
ho parlato per me, però se c'è qualche sogno anche,
io
ho anche mia moglie che tira, quindi lui,
quindi se tu fai abbia tua moglie, non fai abbia, che poi ti tira,
è anche brava,
quindi la fai abbia, come ti chiama tua moglie?
Roberta,
salutiamo, ciao Roberta, non tira qua bestia, Stefano,
Valentina,
quindi le liti domestiche vengono risolte in un certo modo, insomma, a casa tua. Cioè, sì, esiste tutto quanto, getti il guanto di sfida, ho capito.
Esatto.
Tu, Simo, invece?
Beh, sì, tanto l'obiettivo della compagnia al sogno sarebbe, ecco, il podio, o magari anche vincerlo, perché comunque la preparazione c'è. Luca Frappini, che è il maestro d'arme, ci segue molto assiduamente, speriamo che, dai, prima o poi.
Preparazione, che consiste a preparazione?
Allenamento, che, ecco, ci vediamo durante la settimana, fine settimana. Dipende, lontano dai campionati si comincia fine settimana, sabato e domenica, a ridosso sempre.
Tutte le sere.
E il nostro Luca
è tosto,
è veramente, però, tanto di cappello, perché ha messo su un gran bel gruppo e i frutti si incominciano a...
L'allenamento riguarda, dai, soltanto, diciamo, il potenziamento di certi muscoli, che immagino siano fondamentali, no, o non c'entra,
no,
niente,
no,
il potenziamento
di muscoli? Infatti, questa di preparazione... Mm. Poi
la respirazione, sì, nel senso, non è, c'è una preparazione fisica al tiro, che, come si fa negli sport magari, però è concentrazione, essere, perché purtroppo tu ti giochi tutto con un tiro.
insomma,
è come un calcio di rigore nella finale.
Sì, sì, come, insomma, del resto c'è, no, quella pubblicazione Lo Zen e l'arte del tiro con l'arco.
È come Giorginio con la svina.
Esatto, è come l'infallibile Giorginio, a cui comunque va il nostro saluto, in bocca al lupo, e anche il nostro ringraziamento per lo straordinario europeo che ha disputato, per cui assieme agli altri non può che avere il nostro sostegno, dal mio punto di vista, almeno anche per i prossimi spareggi.
Infatti, anche vediamo un po' da maggio,
l'infallibilità non appartiene agli uomini, quindi
fanno gli spareggi. Certo. Quindi più a certi aspetti, cioè nel percento del fisico, respirazione,
sì, concentrazione, controllare la
potenziamento per i muscoli, diciamo dei braccia, cioè, oppure
no, devi tenere il più fermo possibile. Okay. Quindi ci sono delle posizioni che tu devi anche ricordare, non puoi cambiarla.
Okay.
Perché basta poco per non fare lo stesso tiro, quindi
anche una certa memoria del corpo.
Il nostro maestro cura queste cose, lui già vede se tu non sei in posizione normalmente che usi, poi anche uno stato d'animo.
E certo, penso che quello incide.
Tutti i giorni non sono uguali e si vede.
E si vede, è
vai, 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 tranquillo, non arrabbiate, no? Penso
no.
Scherzo, battuta.
Sul buon tiro incide molto.
Come sta in quel...
Se sei stanco da una giornata lavorativa, certo, o c'hai il pensiero da un'altra parte,
poi incide.
Si vede.
No, anche la tranquillità è importante, no? Arrivare tranquilli, appunto, arrivare in stato d'animo. Sì. Invitiamo il vostro maestro qua, però senza balestra,
così
mettiamo qua insieme alla campionessa, qui in radio dopo Natale, dopo Natale, quindi per pari d'accordo, non sono scherzo. Sentiamo però il nostro chitarrista, vedo che c'è un artista, questa chitarra in mano, quindi bisogna sentirlo.
Ha armato, no, scherzo, ha accordato, diciamo, la chitarra il nostro Giulio Castrica.
Preparo anche gli applausi, quei speciali, quindi tu,
esatto,
scateni, quindi
confida, diciamo, in un'ovazione insospettabile al momento, anche se siamo in pochi nello studio. Che cosa, quale pezzo segui, Giulio?
Una pezza estratta da... appunto il nostro DVD realizzato a Villa Fidelia, che è appunto tema per azioni sul Flauto Magico di Mozart riletto da Fernando Sor, e farò l'introduzione adesso.
Prego, ti ascoltiamo molto volentieri.
Aspetta, ci stanno gli applausi veri, eh?
Bravo! 92 minuti di applausi!
Gli applausi veri, ragazzi!
Il finale però non è positivo.
Sì. Diciamo che il commento di Fantozzi a quella proiezione non, chiaramente non va, non va trasferito.
Una volta ho fatta sentire, però non.
Ho detto pochi giorni fa a mio padre una cosa sulla falsariga di questo.
Cioè?
Discutevamo di un personaggio che adesso è abbastanza, diciamo così, sulla cresta dell'onda, che ricoprirà una carica molto importante come presidente di una squadra di calcio. Allora io ho fatto la battuta: ma sarebbe mai successo che quello che, no, l'italiano medio che incarna Fantozzi, appunto, un domani sarebbe mai potuto diventare presidente di una squadra di calcio? Pensate al suo rapporto che ha avuto, no, con tutta la struttura, la gerarchia. Ecco, la corazzata, appunto, di cui lui parla,
corazzata Potionchi, diciamo, sì,
esatto, no? Cioè, forse se avesse avuto sotto questo aspetto, no, più democrazia, magari non sarebbe stato detto è una grande cagata quello che voi avete tagliato.
Certo, certo, capisco perfettamente. Una bella esecuzione, quindi, di una rivisitazione del flauto magico di Mozart, se non ho capito male.
Il tema arriva subito dopo, questa sì. È un'introduzione, diciamo così, una farcitura che fa nella rilettura, perché poi alla fine dei conti il problema della chitarra è che è uno strumento solistico, quindi se la canta e se la suona da sola.
Sì, tra l'altro il flauto magico parla appunto di magia, di iniziazione, cioè la trama del melodramma, certo. È una trama che ha a che fare di fatto col mistero, no? Certo. Ma ha colpito molto quello che ci diceva Francesco sugli interessi dell'artista esposto a proposito dell'alchimia. Come mai l'interesse per l'alchimia? L'alchimia è questo sogno proibito dell'uomo, no? Di dominare la materia, di trasformarla, cioè un sogno di fatto che noi oggi consideriamo irrealizzabile, perché noi abbiamo la chimica, e la chimica ci dice che certe cose non si possono fare, invece l'alchimia sognava questa...
Da sempre è il sogno dell'uomo di trasformare la materia o lavorare con la materia, e quindi lui ci ha provato un po' in tutti i modi, ha realizzato opere e ha provato a spiegare la realizzazione delle sue opere, e a noi ha lasciato, devo dire, importanti testimonianze pittoriche, ma dai bozzetti, dalle sculture, e quindi da questo punto di vista è stato uno dei massimi esponenti di questo genere, di questo settore, e quindi ci fa piacere riproporre queste sue argomentazioni.
Bene, un motivo in più per andare, se avete modo, voi che ci state ascoltando, di andare a visitare questa mostra, che vi ricordo aprirà il prossimo sabato, il 27 di novembre.
Andiamo con la musica, poi torniamo, c'è un'altra realtà che ci punta in tale, faccio questo sono i volanti.
Qui gli ospiti incalzano.
Precisiamo,
siamo a radio, politicamente correttissima, cioè rispettiamo.
Allora, insomma, qui abbiamo parlato di Baez, abbiamo parlato di un po' anche storia, oggi mi sono scatenato, qui non ce ne fosse niente, però accettate, perché io con la musica non ho un bel rapporto. Nicolò Fabi, il negozio antiquariato, perché una bestia si può trovare un negozio antiquariato, sì.
Come no?
Anche una chitarra di qualche anno fa, quindi.
E magari anche, diciamo, un'opera,
giusto?
Insomma, inedita, sconosciuta del maestro.
Un negozio antiquariato si può trovare, no? Quindi,
il suo catalogo sia tutto quanto alla luce del sole, però chiaramente l'antiquariato riserva sorprese di questo genere.
Ok, andiamo con l'angelo, poi torniamo, i saluti finali, i contatti, e poi insomma conosciamo anche la realtà. Quindi Nicolò Fabi con
il negozio antiquariato, a tra poco. Ed era Nicolò Fabi, cantautore romano, con il pezzo ormai che è un suo classico, il negozio di antiquariato. Salutiamo i nostri ospiti della prima ora, che sono appunto Stefano Ragugini e Simone Rosi, presidenti e vicepresidenti della compagnia Balestrieri Valdum di Gualdo Tadino, che oltre ad averci minacciati appunto noi, così che potessero essere invitati, ovviamente ci hanno illustrato molto bene i segreti della loro arte, perché di arte si tratta, e vorremmo che ci ricordaste i vostri contatti, anche perché
e
possiate essere raggiunti da eventuali interessati, curiosi, insomma,
come no?
Allora, i prossimi eventi, chiaramente. Sì, vai.
Allora, la nostra mail è balestrierivaldum@gmail.com, pagina Facebook compagnia Balestrieri Valdum, e pagina Instagram Balestrieri Gualdo Tadino.
Molto bene, molto chiaro.
Chi fosse interessato anche per fare dei corsi o avvicinarsi a questo mondo,
ci siamo.
Mandare un'email o un messaggino.
Prossimi eventi?
prossimamente abbiamo il regionale a Gualdo Tadino.
Ok.
Quindi lo dobbiamo organizzare noi, siamo una compagnia organizzatrice, se tutto va bene, ovviamente.
Incrociamo le dita.
Incrociamo le dita.
Quindi si crediamo nel mese di giugno, però ancora non è ufficiale la data.
E se fosse un ragazzo della sua ascolta volesse da domani no a Tiare a Brescia in giro
per stare,
imparare a Tiare qua a Brescia,
sì,
no?
Sì, e apposta si fa prima,
appunto, che consigli date, più si viene in mente da Brescia a questo ragazzo o ragazzo, perché anche ragazzo possono, no, se sbaglio, no?
Sì. Ma è perché è una cosa, diciamo, a chi piace perlomeno anche il Medioevo, a chi piace, diciamo, anche visitare, perché quel mondo è l'associazione giusta.
Eh sì.
E okay. Mi sembra anche sia un passatempo molto sano, nel senso poi abito anche alla calma, alla precisione.
Assolutamente, infatti. No,
è paradossalmente rilassante, credo, nel senso che se bisogna mantenere una certa calma per tirare, si impara a stare calmi.
Bisogna essere calmi, però...
Bisogna stare calmi.
Ah, c'è sempre la pressione del
tiro,
quindi.
Certo. Però insomma, ci si controlla, no? Si impara l'autocontrollo, quindi sicuramente è formativa questo.
Uno sport che ha una storia, no? È un'attività.
Esatto.
Invece i contatti di Giulio Castrica
e di Francesco anche Minelli.
E di Francesco Minelli, tutti e due. Prego, Giulio.
Allora, potete vedere quello che facciamo su Instagram, Facebook, Twitter, cliccando praticamente il mio nome, Giulio Castri, e poi a seconda delle varie chiocciole oppure della disposizione, se prima il cognome o prima il nome, viceversa, insomma. Quello è Giulio Castri, è fondamentalmente un po' così il link dal quale poi dopo parte il tutto. Naturalmente invito pure a iscriversi magari qualora possiate, siate interessati ai canali, naturalmente, e per vedere magari più in maniera dettagliata, più in maniera organica quello che facciamo, anche il canale YouTube è molto importante, tra le altre cose. E in ultimo, con l'associazione saremo a dicembre, tra le altre cose, all'interno appunto
della mostra
con un concerto a sostegno dell'attività che adesso Francesco poi va a ricordare.
Chiudiamo la mostra, i contatti, vai.
Seguite la Casa degli Artisti sui vari canali, su tutti i canali social, oppure scriveteci alla Casa degli Artisti pg@gmail.com. Vi ricordo la mostra Paradosso e Seduzione di Edgardo Abbozzo dal 27 novembre fino al 30 gennaio.
E facciamo l'ultima domanda, così possono uscire, dai. Questa domanda da 70.000, non che paghiamo noi, chi paga? Team.
Ma paga pantalone, non lo sappiamo. Qualcuno pagherà.
Domanda 70.000 euro, quindi chi la vince essere qua, senza i soldi, ma può essere qua. Quindi pronti, mettiamo sottofondo. Aspettate. Pronti, insomma, passiamo un po' questa musica sottofondo. Questa domanda, chi vuole essere milionario, perché questa domanda è per uscire da qua, quindi pronti, vai, pianizza tu, vai.
Io dai, chiedo a Stefano e a Simone, la mira deve essere precisa,
se no non uscite da qua, rimanete qua fino a prossimo,
di spiegare ciascuno con una parola cosa significhi per voi il tiro con la balestra.
Il tiro con la balestra,
guarda attento.
Vai.
Gruppo
grande, domani vanno a pranzo, quindi per profilo a pranzo, grazie.
Perfetto. Quindi
io stavo dicendo amicizia, quindi.
Benissimo. Vai. Quindi una ragione in più per frequentare questa compagnia e dedicarsi a questo passatempo, a questo sport.
Grazie, in bocca al lupo, ovviamente vi aspettiamo, ovviamente.
Grazie.
A voi. Allora, per Giulio e Francesco avete 2 secondi. Non c'è aiuto da casa, quindi dovete rispondere, non potete uscire da qua, non potete fare poi la mostra. Per Giulio e Francesco, che cos'è? Per Giulio la musica classica e per Francesco la Casa degli Artisti. Anzi, e mostre cosa sono? Con una parola, aggettivo, avrebbe, basta una frase corta, insomma.
Passione.
Grande. Giulio, guarda come gli piace. Infatti, vero un po' l'attimo.
che cos'è per me la musica classica. Sì. Democrazia.
Bella.
Questa è piano classica. Ci saluta con questo questa giusta affermazione.
Grazie a voi, in bocca al lupo. Alla prossima. Grazie ancora. Adesso qua musica e poi
in bocca al lupo.
Sì, vi aspettiamo, ok? A presto. E vi metto una canzone, visto che chiamano Bulldozer con Bud Spencer. E allora sentiamo la canzone e poi faccio mentare ospiti. Grazie ancora, grazie a Tizia, a Giulio e a compagni Baestie di Guardo Tarino, ho detto bene. Alla prossima, ciao ragazzi, fa poco la prossima ospite.
Ciao ciao. Eccoci, inizia la seconda parte della trasmissione odierna, sono ormai le 16.15 se non sbaglio, di sabato
16.18
16.18, insomma abbiamo superato le 4:15, è sabato 20 novembre, siamo ancora alla frutta,
fino alle 17,
fino alle 17 siamo alla frutta e gli ospiti della seconda parte della trasmissione odierna rappresentano l'ANFAS per loro e sono Davide Cisternino e Moira Paggi, che ringraziamo per aver accettato l'invito e che salutiamo. Buonasera e benvenuti.
Bentrovati.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Moira è venuto già tempo fa.
Sì, diverse volte.
Sei mai a quattro, a terza, a quinta.
Questa è la terza.
Quindi la quinta dovremmo dare una targa di riconoscimento.
Sì, oppure la stella che si
la stella, insomma, sì, qualcosa,
che dà una stellina da puntare sul petto, appunto, come quando si vincono 10 scudetti.
Insomma, invece per Davide è debutto. Sì.
Io mi accontento della piastrella con le mie impronte delle mani.
Ti accontenti di poco, va bene.
Una Hall of Fame per, giusto una piccola Hall of Fame per Davide.
Ci organizziamo. Insomma. Allora, questa questa Tanfas per loro, noi ci siamo visti mai prima del Covid. No, appena passato il Covid.
Appena passato il Covid,
l'anno scorso, no?
No, era qualche,
mese fa.
Hai ragione, prima dell'estate. Sì.
Per chi non mi conosce e insomma mi sente la prima volta, che cos'è in realtà ANFAS per loro?
Allora, ANFAS per loro è un'associazione di famiglie che si occupa della tutela e di sostenere le persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, disturbi insomma legati alla sfera relazionale, e di supportare tutte le loro famiglie. Questo facciamo in realtà, il focus centrale è questo qua.
Nata da quanto? Quanto è?
Allora, ANFAS nazionale, cioè è l'associazione che, di cui insomma la rete a livello nazionale, è nata oltre 60 anni fa. Noi invece ufficialmente siamo nati a febbraio 2019, quindi abbastanza recentemente, ma in realtà è già dal 2015 che abbiamo messo insieme un po' di famiglie, insomma parecchie, perché poi attualmente ci stiamo espandendo, abbiamo anche triplicato i soci, insomma l'associazione sta funzionando.
Siete diventati a quanti siete?
Saremo intorno ai 60 più o meno.
60 famiglie.
Sì.
E in che territorio operate prevalentemente?
Prevalentemente operiamo nella zona Trevi, Foligno, Montefalco, Spoleto, Campello sul Clidunno, Città di Castello, Bevagna, però di recente ci stiamo anche ampliando su questo territorio, perché abbiamo anche cominciato a sostenere qualche famiglia della zona di Torgiano. L'ultima volta sono venuta appunto con una mamma che era proprio di qua.
Di Torgiano, sì.
Sì.
Davide, Maria già c'è un po', ci ha adesso presentato, ma tu che vuoi aggiungere sulla presentazione di questa realtà, no? Perché
allora, guarda, noi siamo una realtà intanto unica in Umbria per quanto riguarda ANFAS, che consta 265 sedi in tutta Italia.
Quindi in Umbria se siete veramente voi ci siete?
Siamo solo noi. Quindi siamo la prima realtà umbra e se posso peccare un po' di presunzione, siamo abbastanza attivi, nel senso che lavoriamo tantissimo e ci adoperiamo affinché possiamo migliorare e aiutare le famiglie del territorio umbro, perché ovviamente noi siamo in Umbria, quindi le famiglie purtroppo aumentano. Questo aumento esponenziale è dovuto dal fatto che ci sono molte più famiglie che hanno in casa un almeno uno, anche in, ci sono alcuni casi che più di uno, figli con disabilità intellettiva e relazionale, quindi dall'autismo, down, eccetera, eccetera. Quindi noi cerchiamo di dare supporto a loro, stiamo cercando di organizzare dei servizi sul territorio e abbiamo lanciato da praticamente luglio, anche se in fase sperimentale, lo sportello, unico in Umbria tra l'altro, per la progettazione del durante e dopo di noi.
Bello.
Quindi con una... una infrastruttura di esperti, di tecnici che è multidisciplinare, abbiamo avviato questo servizio che è ancora in fase sperimentale ma oramai è terminata, siamo agli ultimi dettagli, poi andrà a regime, quindi ci saranno dei servizi nel nostro caso non solo per chi è un nostro socio ma anche per chi
ne ha bisogno.
Sì.
Mi copio adesso il fatto che sono l'unica realtà qua in Umbria, no? Perché comunque il bar è un problema,
sicuramente,
no? Un problema
hanno,
serio, no?
Hanno probabilmente, mettiamola così, coperto un vuoto, riempito, sì, un vuoto che necessitava insomma di essere colmato. E, è un'attività molto impegnativa, e anche perché chi ci ascolta comprenda meglio, in cosa consiste l'aiuto che fornite e quali sono le richieste, diciamo, che dalle famiglie vi provengono solitamente, per, insomma, per quanto ci potete raccontare.
Sì, certo,
cioè, come no. Allora, noi in realtà quando la famiglia si avvicina, è la famiglia, bisogna capire in che momento sta, cioè alcune sono proprio a ridosso da una diagnosi del proprio figlio, no? E quindi quello è un momento estremamente delicato su cui bisogna entrare in punta di piedi. Diciamo che noi a livello associativo cerchiamo di dare informazioni utili in modo tale che i genitori non si perdano nei meandri burocratici, che purtroppo non solo c'è il grande dolore, ma uno si deve occupare anche di molti aspetti, appunto, di natura burocratica. E soprattutto cerchiamo di dare informazioni che siano avallate scientificamente, avendo proprio come obiettivo la divulgazione certa di notizie, per quanto più possibili certe, e non dare spazio, insomma, a tutto quel mondo fumoso che è avallato un po' dal nulla. Perché già è difficile seguendo i consigli, insomma, dell'Istituto Superiore di Sanità. Noi cerchiamo di dare accoglienza, di dare un reale supporto e di fare in modo che le famiglie avviino un percorso personalizzato nel proprio territorio. Ecco perché noi abbiamo associati un po' in tanti comuni differenti, perché noi pensiamo e sosteniamo il fatto che è giusto che ogni bambino, ogni ragazzo viva il proprio di territorio. L'associazione può tranquillamente supportare anche non stando lì fisicamente. Poi il nostro obiettivo comunque è sempre quello di espanderci, però noi diamo supporto tranquillamente anche lontano da dove sta, insomma, la nostra sede operativa. Questo è il nostro obiettivo prevalente. Poi c'è anche un altro aspetto: noi cerchiamo di sostenere anche le famiglie, diciamo, facendogli capire che un percorso veramente produttivo per il proprio figlio è se tutti lavorano contemporaneamente nella stessa direzione per arrivare a determinati obiettivi, cioè dalla scuola al servizio sanitario, pubblico o privato, dipende poi cosa avvia la famiglia. Però che possibilmente vadano un po' tutti sulla stessa lunghezza d'onda, perché altrimenti il rischio è che ci si perda tanto tempo, e poi gli attriti, no, si sa, non producono mai cose buone.
Davide, ti voglio chiedere, il Covid, no? Adesso parlo della scuola e di questa, non peggiorato, però è ancora più difficile a
No, ha peggiorato la persona.
Ho detto bene, poi
la parola giusta, perché è stato, è ancora.
Perché lui è poi di questa realtà, di questa interazione fa tutti gli aspetti e fattori, no? Il Covid forse ha reso ancora più difficile questa interazione.
Per fare anche un esempio, così do un dato un po' più chiaro. Di fatto, siccome i nostri figli normalmente sono abbastanza abitudinari, il fatto che loro poi siano rimasti chiusi in casa senza poter frequentare la scuola in presenza, senza poter fare le attività che normalmente si facevano, quindi non solo ha destabilizzato, ma ha regredito purtroppo in tanti casi, perché ha sconvolto le esistenze, quindi la quotidianità è stata rivista. E adesso che stiamo piano piano ritornando alla normalità, o perlomeno ci proviamo, quindi dobbiamo lavorare ulteriormente per ripassare tutto quello che abbiamo fatto in passato, e questo è un gran problema, come la scuola è un gran problema.
E cominciare da capo, sì,
cominciare o continuare, ma sono normalmente processi molto lunghi che richiedono tanto lavoro e tanto impegno, e quindi di fatto abbiamo perso un bel po' di tempo sui lavori che potevano invece andare avanti, e adesso li abbiamo ripresi. Pier? Normalmente così, però questa ovviamente è linea di massima, sì, sì. Poi ci sono delle situazioni un po' più gravi, alcune
meno gravi. Pier?
In quanti operate all'interno dell'associazione? Visto che poi il colloquio odierno può anche essere lo spunto per, diciamo, proporre a chi volesse di unirsi a, certo, voi.
Allora, noi in realtà operiamo tutti da volontari, cioè non abbiamo attualmente dipendenti. L'equipe multiprofessionale e multidisciplinare che abbiamo a disposizione la, diciamo, sosteniamo attraverso attualmente, insomma, attraverso un finanziamento che ci è stato erogato da parte del Ministero. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di assumerle, le persone. Noi comunque i volontari fortunatamente sono tanti. Perché però sono tanti? Perché noi abbiamo la filosofia di rendere attive le famiglie, cioè di metterle non più in una posizione di subire quello che è una diagnosi che ti arriva, ma è quello di essere proprio partecipe nel processo formativo del proprio figlio, e per fare questo bisogna cambiare mentalità, cioè non stare lì ad aspettare, ma essere te propositivo e portare avanti alcuni obiettivi. Noi come ci sosteniamo? Noi non prendiamo soldi pubblici, noi ci sosteniamo attraverso le donazioni e le raccolte fondi, e chi ci dona sia un euro sia qualche migliaio di euro magari, comunque noi dimostriamo sempre a tutti quello che facciamo, perché poi presentiamo dei progetti, quindi le persone vedono quello che poi,
trasparenza, no?
Esatto, vedono quello che realizziamo. Noi abbiamo oltre questo sportello di cui parlava prima Davide, abbiamo per esempio realizzato per i più piccolini nel periodo estivo dei progetti, ognuno sul proprio territorio. Perché il periodo estivo è il periodo più tragico, no? In cui si ferma il mondo della scuola, e quindi mentre, diciamo così, molti pensano ai campus, no? I nostri bambini e ragazzi, non dico tutti, ma la maggior parte hanno necessità comunque di essere affiancati da un operatore che abbia un rapporto uno a uno, che faccia da collante con tutti gli altri. Voi presumo, insomma, che sappiate che una persona comunque 4 ore per 5 giorni è uno stipendio, molte famiglie non se lo possono permettere, e quindi noi il periodo estivo abbiamo realizzato dei progetti, ripeto, non, cioè ognuno era libero di portare il proprio figlio nel proprio territorio, e aiutavamo economicamente la famiglia a sostenere, insomma, queste spese che sono abbastanza ingenti. Quindi le famiglie che si danno da fare per le raccolte fondi, per potenziare la rete, in realtà vedono un riscontro, perché quello che noi raccogliamo poi li ridistribuiamo, insomma, alla base associativa. E quello che mi fa più piacere è che la nostra associazione, qui ci tengo molto a sottolinearlo, come invece accade in altre pseudo, secondo me, associazioni, non è monofamiliare, cioè noi siamo veramente tante famiglie insieme, e questo fa sì che ci sia sempre un rapporto equo e non, diciamo così, di accentrare il potere in 1/2 persone. E questo è il principio di democrazia più ampio, no?
Questo è importante, assolutamente.
Sì, noi funzioniamo così, in maniera trasparente, facciamo sempre vedere tutto e a tutti.
Anche chi non è il nostro associato.
Esatto.
È giusto, no? Tutti quanti devono sapere.
Ma sai, non è molto scontato, ti assicuro che...
Perché dici non è molto scontato?
Perché poi quando si va a toccare realmente le cose in prima persona, quindi... entri personalmente e fisicamente in alcune dinamiche, poi vai a scoprire che scava non c'è poi tutta questa solidarietà che uno immagina, perché molte volte ci sono dietro dei servizi più che altro che vogliono fornire, quasi sempre a pagamento, diciamocelo proprio, pertanto non è sempre così, diventa quasi una, come se fosse un'attività commerciale, ecco, facciamo così. Invece l'associazione ad ampio spettro, come la vediamo noi, come la viviamo noi e come ANFAS ci ha aperto le nostre menti, e abbiamo capito e appreso che fare associazione è questo, cioè indipendentemente dal fatto che tu possa essere o meno associato a me, io ti posso dare una mano indipendentemente da quello che tu fai, dove vivi, chi sei, e quindi questo credo che sia sempre il valore aggiunto. Ovviamente comporta tanto lavoro in più, perché comporta tantissimo lavoro.
Ma c'è paura verso te nel avvicinarsi a realtà come la vostra? Perché prima hai parlato di ragazzi, no? Abbiamo parlato con dei deficit, no?
Sì.
Tra virgolette.
Sì.
E dico non chiaramente per dare idea, non è. Però c'è, perché questo magari adesso parli di, no? Così secondo c'è con te in generale, nella società di oggi, paura, diffidenza, timore, è un mondo talmente difficile, un pianeta talmente diverso dal nostro che
sì.
Come facciamo a avvicinarci? C'è questo, non ti paura oppure no?
Guarda, io ti posso dire per esperienza mia personale che è un po' come nella vita quotidiana di ognuno di noi, nel senso che tu puoi trovare delle persone che sono predisposte ad un contatto con qualsiasi tipo di persona, trovi poi delle persone che sono schive, quindi hanno un... mantengono un distacco voluto, e quella persona io rispetto tutti, non condivido ma rispetto questo modo di essere. Però di contro poi ci sono tante persone che capiscono le difficoltà e che fanno, guarda, davvero anche con dei piccoli gesti, ma ti mettono a tuo agio e ti fanno pesare meno quel disagio che in quel momento eventualmente stai vivendo.
Ok, risposta verso no? Chiara. Assolutamente. Andiamo con una canzone. Poi tante canzoni oggi, insomma, sto andando un po' così, come anarchia, come hai detto prima, durante la pubblicità, no? Durante la pausa, prima di far venire la tratta. Sarete le canzoni legate a vostra ANFAS, diteci così, mettiamo. Però parlavamo prima di non è scontato avvicinarsi, e penso che una delle caratteristiche importanti per avvicinarsi alla realtà come vostra è la fiducia. Non avere paura, avere fiducia. No, verso chi aiuta e verso questi ragazzi. Quindi canzone di Jovanotti di qualche anno fa, ma penso che fa sempre in questo caso cade sempre utile. Vi fiorite di Vance Jovanotti e poi entriamo.
E poi torniamo con i nostri ospiti a tra poco.
A dopo.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano.
Eccoci qua.
Eccoci, era Lorenzo Cherubini, arte Jovanotti, come sapete, con Mi fido di te, pezzo di qualche anno fa. Siamo in compagnia di Davide Cisternino e Moira Paggi, che rappresentano l'associazione per loro, che è affiliata all'ANFAS,
sì.
E che appunto si occupa di supportare le famiglie con al loro interno membri che hanno problemi di disabilità intellettiva e appunto disturbi nella sfera del neurosviluppo. E nel precedente blocco ci illustravano, insomma, la rete che hanno tessuto nel territorio umbro.
Presidente e vicepresidente, poi.
E tra l'altro abbiamo, insomma, abbiamo i pezzi grossi, insomma.
Davide,
abbiamo portato l'uscene. Presidente e vicepresidente.
Com'è come presidente? Puoi dire che
è tosta.
È vero,
non la vedete così gentile, non è,
poi si trasforma.
Ha messo bene in chiaro le cose, come
sì.
Quando ha parlato.
Esatto.
Esatto. Grosso modo, se ci potete dare un dato numerico, quante famiglie al momento hanno aderito alle vostre iniziative e fanno parte dell'associazione?
Allora, alle iniziative dipende, allora, se parliamo di iniziative di divulgazione, di raccolta fondi, eccetera, la maggior parte sono tutte famiglie attive. Quelle che non sono attive, piano piano, in punta di piedi, noi comunque cerchiamo sempre di coinvolgerle. Non obbligando ovviamente mai nessuno, perché l'obbligo proprio non... è il sistema migliore per far fuggire, in realtà, no? Poi ci stanno persone che hanno tempi più lunghi, altri invece più corti. Per esempio, abbiamo incontrato prima di venire da voi questa mamma di Torgiano e ha detto voi siete meravigliosi, dice, quello che mi dispiace è che abitiamo un po' distanti. E io ho detto, ma guarda, dico, tanto noi ti raggiungiamo, vedi, comunque, dico, quindi non ti devi preoccupare di questo. E dico, e comunque, dico, se riusciamo, no, anche qua nella zona di Perugia ad aggregare, no, anche altre famiglie, dico, possiamo pensare di aprire anche un'altra sede operativa anche qua. Questo è per tornare al discorso di prima, di rendere sempre le famiglie, insomma, attive. La maggior parte lo sono, anche quelle che inizialmente erano più titubanti, perché, come diceva Nicola, all'inizio c'è sempre comunque una sorta di diffidenza. In più, entrare dentro un'associazione si fa fatica all'inizio, perché tu cerchi un'associazione nel momento in cui ti trovi tanto in difficoltà. Quando tocchi quel tipo di difficoltà, non pensando, ho un figlio con una diagnosi, forse è meglio che vado da un'associazione per avere magari dei suggerimenti, dei consigli. Lo si fa normalmente quando uno è molto molto disperato, no?
Infatti hai anticipato la domanda che mi era venuta in mente mentre mi parlavi, cioè quale difficoltà riscontrate maggiormente nelle famiglie che si rivolgono a lui? Una difficoltà di carattere organizzativo, psicologico?
Soprattutto psicologico.
Sì. Anche organizzativo non è non importante, nel senso che incide moltissimo nella qualità della vita di tutta la famiglia.
Assolutamente.
Quindi poi ci sono... considerate che nasce un bambino piccolo e ovviamente tutti i genitori hanno le loro naturali aspettative, perché è ovvio che uno pensa chissà che farà quando diventerà grande, quale sarà la prima parola che dirà, quanto romperà le scatole, così poi arriva una diagnosi che ti massacra, cioè ti massacra e iniziano davvero un percorso che in alcuni casi è devastante. Proprio dal punto di vista familiare è devastante. Nei casi migliori si rimane per fortuna uniti, però poi quando manca uno strumento che ti dia supporto sulla quotidianità è davvero difficile poi andare avanti. Quindi essere un punto di riferimento, per quanto possa essere una grandissima responsabilità, però di fatto è un qualcosa che non se ne può fare a meno, perché ci sono tante difficoltà economiche, burocratiche, organizzative, da parte di chi dovrebbe seguire, chi deve fare, perché noi ovviamente genitori dobbiamo controllare chi deve fare, e se noi ne sappiamo meno di loro, e molto spesso purtroppo è così, ma naturalmente così, e se non c'è qualcuno che ti indichi qual è la strada giusta, è difficile poi riuscire ad arrivare a un obiettivo importante, perché poi i bambini crescono, diventano giovani, poi diventano adulti e quindi noi abbiamo il dovere di organizzare la loro vita, sconvolgendo la nostra, ma comunque dobbiamo organizzare la loro di vita. Ora, in quest'ottica, immaginate quanti padri, madri vanno via, chi corre da un lato, chi corre dall'altro, chi non riesce a supportare, chi non riesce nemmeno a parlarne. ci sono delle persone che si vergognano del proprio figlio perché non è uguale all'altro bimbo che va al parco a giocare. Quindi ci sono davvero tantissime situazioni che, per quanto possano sembrare insignificanti, in alcuni casi sono devastanti.
Vai.
No, no, è un argomento che, confesso, mi tocca, perché è un argomento che non conoscevo direttamente, quindi parlare con voi significa toccare, diciamo così, di seconda mano o con un solo grado di separazione, ma diciamo una questione molto delicata, molto...
Sì, io vorrei anche dire un'altra cosa, che è quello che ha detto Davide è giusto, però c'è anche un altro aspetto. Quando c'è dolore, prima o poi c'è anche una fase di ripresa, e quella fase di ripresa è, diciamo così, è una vita diversa sicuramente dalle aspettative che uno, come ha detto Davide, si proiettava, si pone eccetera, ma l'avere una vita diversa non vuol dire sempre e perennemente averla catastrofica,
averla peggiore,
cioè,
diciamo, certo.
Nel senso, i nostri figli tutti, a prescindere dai neurotipici o da non neurotipici, sicuramente ci danno tante sorprese, e quindi quando succedono, diciamo così, quei piccoli miracoli, no? Che vedi che tanti sforzi poi ti portano comunque, no? A dei risultati veri e concreti, ma non perché lo stabilisci tu come genitore, perché te lo dicono gli altri, perché il genitore non potrà mai essere oggettivo nei confronti del proprio figlio, e allora lì c'è la rinascita, diversa, ma c'è la rinascita. Io quello che vorrei dire a tutte le famiglie, soprattutto se ci sta ascoltando qualcuno, questo mi preme tanto, che si trova in una situazione, che ha ricevuto una diagnosi di recente, è il momento più
duro, difficile.
Sì, è come vivere un lutto, nel vero senso della parola. Però gli voglio dire questo, perché è stata la stessa cosa che è stata detta a me e che mi ha ridato la speranza, e la speranza non deve morire mai. Quello che si vede oggi non è quello che vedrai domani di tuo figlio, e questo è importante. Una diagnosi è una diagnosi, però tuo figlio è sempre tuo figlio, no? E quindi io se penso a questa frase che è stata detta a me, in fondo è profondamente vero e non è legato a nessun tipo di etichetta, perché se io penso alla mia vita quando avevo 20 anni, sicuro non era la stessa di quando ne avevo 30, e non lo è oggi che ne ho 40. È tutta un'altra cosa. E io sono cambiata io stessa, e cambiamo tutti, ci evolviamo tutti, e si evolvono anche loro.
Ma essendo genitori, no? Davide e Moia, con di ragazzi, Davide, se posso dire, di un ragazzo autistico, no?
Sì, certo.
E Moia, di un ragazzo che disabilità.
Allora, io ho due bambini, uno ragazzi. Ha quasi 13 anni, quindi se mi sente ragazzi. Mi uccide, perché...
Come si chiama?
Francesco
non ascoltai, ma una scherza adesso, questo momento.
Per carità.
Se non lo metto ormai. Sì.
E non vuole essere chiamato bambino, lui si sente ormai, diciamo che abbiamo raggiunto il compromesso del ragazzino, ma ha detto fino ai 14 anni, dopo il ragazzo definitivamente.
Però è come la mamma, idea è chiara, anche lui è ripreso dalla mamma.
Chiarissime. E poi ho un altro bambino di 9 anni, li ha fatti proprio il 15 novembre.
A lui anche se ritardo.
Grazie. E io ho due figli che sono due opposti, come succede nella maggior parte, penso, delle famiglie. Il grande è preciso, molto tranquillo caratterialmente. Come dicevo anche prima, è un ragazzino che fa il programma ministeriale a livello scolastico, all'insegnante di sostegno, però lui insomma legge, studia e non ha neanche un programma, diciamo, differenziato.
Personalizzato, diciamo.
No. L'altro ha più un disturbo del linguaggio, quindi va fatto tutt'altro. Sono diversissimi, litigano tantissimo, quindi in tutte le classiche famiglie succede quello, cioè non vi immaginate cose diverse, succede anche a noi. Quindi andiamo avanti tra urli e strilli. Come succede?
No, proprio chiedere a Davide Moia, fatto appunto gli esseri tuoi che hanno già affrontato certe problematiche, certe difficoltà e anche certe gioie, però felicità, vi aiuta poi nel mandare avanti a virgolette questa realtà ANFAS per voi, questa associazione?
Beh,
mi dà qualche spunto in più,
tra sì. Esatto, tra virgolette imparate anche da altre esperienze, cioè, perché io spesso penso che no, il confronto con altri che anche magari si trovi in una condizione diversa dalla vostra perché sono agli inizi del percorso,
certo,
allora, voi siete guide magari, però vi capita di avere anche tra virgolette,
ma sempre, tutti i giorni. Poi considera un fattore importantissimo, vi faccio un piccolo esempio. Io mio figlio lo chiamo il carica e scarica batterie. Voi, se vi ricordate, i primi cellulari avevano il carica e scarica. Ecco, mio figlio è un carica e scarica batterie, perché lui ti prosciuga e poi ti ricarica, ti fa andare a mille, no? Perché ti dà delle emozioni che normalmente anche il giorno prima, un'ora prima, non ti dava. Questo però che comporta tanta tanta fatica, poi aggiungere anche la fatica dell'associazione, vi assicuro che è un lavoro.
Certo.
È un lavoro davvero. Quando poi di contro vedi che quella famiglia ha raggiunto quell'obiettivo, che il figlio ha raggiunto quell'obiettivo, ripaga in un attimo tutti gli sforzi fatti. Vi assicuro che è una gioia che non si può descrivere se non vivendola.
Assolutamente, beh, sono emozioni, no? Ancora più. Sì, sì. Come si chiama il tuo figlio? Detto?
Luca.
Luca.
Sì.
Tifoso qualche squadra?
Io... No, lui pratica molti sport, ma la sua mania principale è il disegno. Quindi.
Bello.
Disegno e poi studia pianoforte, infatti lui dice, si chiama artista, lui detto, si definisce un artista.
Studia musica, disegna, quindi...
No. Dipinge pure, quindi...
Quindi mi sembra il suo terreno di lezione è quello lì.
Ne fa un po' troppi, però...
Tifosi, qualche squadra anche per lo sport, per il pallone,
allora,
no.
Lui spera che tu dica Inter, quindi per fare di Inter, no, così, no, così no, va no. A casa contento.
Mio marito è milanista, dico solo questo.
Vabbè. Nicola è andata male.
Vabbè. Allora, comunque, se mio figlio fosse stato interista, il pianerottolo di casa era già suo.
Sì, hai capito come va?
Allora, il più grande, ma tutti e due amano molto la bicicletta, quindi loro gli piace moltissimo andare in bicicletta. Gli piace moltissimo nuotare,
bello,
tutti e due, e diciamo che nello sport soprattutto il piccolino se la cava veramente bene. Il più grande, il suo sport preferito fino ai 10 anni, parte lui ha fatto equitazione, pattinaggio, però diciamo il suo sport preferito era il cibo. Gli piaceva tantissimo.
Sai che è uno sport che nel nostro paese va un sacco di praticanti, lo sai?
Cioè. Anche il divano penso che è stato il suo migliore amico per diverso periodo. Invece ovviamente è cresciuto. Adesso è un adolescente, quindi vuole uscire, vuole stare con i suoi amici, vuole anche lui appunto prendere la bicicletta. Devo dire che anche che noi abbiamo la fortuna di vivere in un piccolo paesino, che se ha dei contro, sicuramente il pro è che ci conosciamo un po' tutti, no? E quindi mio figlio vive in un ambiente che per me è più protetto.
Ed è importante.
Perché quando esce lo conoscono tutti.
È leggermente sorvegliato, ecco.
E lui stesso ha intessuto questa rete di rapporti.
Sì. E la cosa bella, e questo lo dico sempre per genitori che spero che ci stiano ascoltando, è che si può avere degli amici. Certo, poi dipende sempre da caso a caso, però io non avrei mai pensato, per esempio, che mio figlio è cercato da altri ragazzini, addirittura si autoinvitano a casa nostra per studiare insieme, magari fare la merenda insieme, insomma.
Questa di autoinvitarsi è una pratica diffusa anche in questa.
Quindi tu prepari buoni biscotti, mi dici?
Io vado dalla pizzeria.
E prendi la pizza.
No, di la verità, vai da una buona pizzeria.
Sì.
Dopo ci dai il nome, finita puntata, ci dai il nome della pizzeria.
Ci rivolgiamo. Beh, allora, prima dei saluti finali, perché ormai la puntata volge, ahimè, al termine, dato, ma devo dire che il tempo personalmente a me è volato, perché la vostra esperienza, oltre a essere autentica, è stata molto interessante, perché a molti tra quelli che ci ascoltano, secondo me, ha svelato, diciamo, non soltanto la difficoltà di certe situazioni, ma anche la possibilità di, tra virgolette, di reagire alle difficoltà e di impostare una vita normale e gratificante nonostante appunto gli ostacoli. ostacoli, no? E gli impedimenti di vario genere. Andiamo con il penultimo vincitore del Festival di Sanremo, che è appunto Diodato. Visto che ci parlavi di diritti domestiche, allora Nicola ha pensato a questa canzone che è Fai Rumore, appunto.
Perché anche io, questi ragazzi fanno rumore, in senso positivo fanno rumore, e ne fanno tanto di rumore, bello, importante e positivo. E poi vi diamo per i saluti finali, a fra poco.
Se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima, forse è questo temporale che mi porta da te.
Le note di Fai Rumore di Diodato che stanno sfumando, sfumiamo anche noi e vi salutiamo perché siamo arrivati alla fine di questa odierna puntata, puntata che da domani potrete riascoltare nel podcast sul sito www.radiofonica.com. Mi raccomando, Radiofonica è scritto sul PH, altrimenti il PC collassa o insomma reagisce
stranamente. Su altro sito,
esatto, no, andate alla deriva, insomma, cibernetica. Ringraziamo Davide Cisternino e Moira Paggi, rispettivamente vicepresidente e presidente della ANFAS, dell'associazione ANFAS per loro, che si occupa di disabilità intellettiva e di disturbi nella sfera del neurosviluppo. Vorrei che o la presidente o presidentessa o il vicepresidente ci ricordassero la questione adesso grammaticale del genere, come sai, no, all'ordine del giorno.
Tutti,
però vabbè, diciamo, vorrei che Moira ci ricordasse, ecco, i contatti
e poi
ai quali rivolgersi per aderire o per ottenere informazioni sull'associazione, scusate, e anche ci illustrasse le iniziative imminenti.
Allora, chiunque ci voglia contattare può scriverci a segreteria@anfasperloro.it, oppure può, noi abbiamo anche una pagina Facebook che è Associazione Anfas per Loro, e lì ci possono scrivere tranquillamente.
O il sito internet www.anfasperloro.it, Anfas con due F, perché anche sì, io me la perdo ogni tanto.
Anfas, quindi
Anfas,
mi raccomando.
Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Vi aspettiamo prossimi eventi qui più.
Ah sì, giusto. Allora,
questa è la mia.
Nicola.
Allora, i prossimi eventi, abbiamo un evento il 18 di dicembre a Spello,
okay,
che faranno uno spettacolo. Organizzato da Massimo Zamponi, e il ricavato, insomma, parte del ricavato verrà dato a noi, però venite, perché qualsiasi euro in più per noi è veramente indispensabile.
Grazie mille, in bocca al lupo, e vi aspettiamo prossimamente.
Grazie.
Adesso una cosa ha detto Davide: come evitare il traffico a Bari? Non andare, giusto?
Sì, sì, per evitare il traffico
non andare,
non si va.
È un, diciamo, un consiglio molto saggio, diciamo,
ma studiato, non è una
cosa
improvvisata,
cioè, è maturato alla luce di esperienze fallimentari e poi concluse da un'intuizione geniale. Non ci andate se proprio volete dare il traffico.
Questo va anche per bene. Grazie Davide, grazie a Mario, bocca al lupo, e vi aspettiamo
davvero, e alla prossima vostra presenza, se volete tornare, siete ospiti gradi.
Noi ci vediamo sabato prossimo
alle 15:17 per Siamo alla Frutta. Buona domenica e buon fine settimana,
buon pallone che comincia il campionato, e buon weekend. Fatti bravi,
ciao ragazzi.
Ragazzi che si incontrano e fanno la redazione, prendendo articoli dai giornali come il Corriere della Sera, Corriere dell'Umbria, Repubblica e anche altre riviste, li prendono, li selezionano e li commentano in maniera ironica.
Vieni più vicino al microfono, Maurice.
In maniera ironica e anche sarcastica.
E sarcastica, e scanzonata anche.
Scanzonata.
Sì, ironica e sarcastica mi sembra la cosa giusta. Insomma, ce la facciamo prendere bene su quelle che sono le notizie che fanno parte del mondo, no? E di che cosa parliamo, Matthew, in particolare? Parliamo di Umbria Plus, cioè facciamo un bel focus sull'Umbria. Parliamo di sport, leggiamo della buona musica, poi vediamo quelle che sono le stranezze, le curiosità, le cose strane, curiose, eccentriche che ci colpiscono, che troviamo in giro per il mondo, e poi ovviamente parliamo di attualità. 5 blocchi, tanta musica bella, un pezzo più bello.